గౌరీని ఉందా? Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.
Cari affezionati di RWS, ben ritrovati in una nuova puntata di Ci sono buone notizie. Anche oggi qui in studio siamo al completo e quindi vi daremo tre belle notizie che abbiamo ricercato tutte per voi. Quindi un saluto da Emanuele.
Un caro saluto a tutti e buon ascolto da parte di Luisa.
Un saluto anche da parte mia, Beniamino.
Veniamo quindi al lancio delle notizie. La prima parlerà di Africa e precisamente mai più senza mamma.
Poi la seconda che riguarda me è l'energia che viene dalle nuvole, come con un dirigibile è possibile.
E dopo un bel brano musicale parleremo di uova.
Come dicevo, vi parlerò di Africa, ma è più senza mamma. Infatti sono 800 le madri che perdono la vita in gravidanza e durante il parto. Ogni giorno, la metà sono africane, quindi 400 bambini restano orfani ogni giorno. Mettendo a confronto questi dati con quelli dei paesi sviluppati, la forbice si allarga fino a spezzarsi. Mentre in Europa il rischio che una donna muoia durante la gravidanza di parto è di 1 a 4.700, in Africa il rapporto è di 1 a 40. Numeri drammatici e sconvolgenti, soprattutto perché a causare i decessi sono spesso malattie facilmente curabili. La buona notizia è che l'AMREF, Africa Medical Research Foundation, sta cercando di arginare il fenomeno. Per questo ha lanciato la campagna Mai più senza mamma. L'obiettivo è formare 200 ostetriche affinché siano assistite 100.000 madri. Lo scorso anno, grazie all'AMREF, in Africa sono state aiutate quasi 11 milioni di persone. Circa 9 milioni erano donne e bambini. Interventi che hanno inciso positivamente sul tasso di mortalità. Dal 1990 al 2013 il numero delle madri che hanno perso la vita è calato da 523 a 289.000. Però questo non basta. Purtroppo esistono paesi come il Sudan dove per 100.000 bambini nati muoiono 2.054 madri. Insomma, per limitare questa tragedia continentale occorre formare personale sanitario ed è questo l'obiettivo di AMREF. AMREF è la principale organizzazione sanitaria no profit del continente africano. Lavora in Africa da quasi 60 anni, contribuendo al suo sviluppo sociosanitario, in particolare nelle aree più remote. È stata fondata a Nairobi nel 1957 per iniziativa di tre chirurghi e in oltre mezzo secolo di attività ha soccorso e curato, istruito, milioni di persone. Oggi AMREF impiega in Africa quasi 1.000 persone, di cui il 97% sono africani. Gestisce 155 progetti di sviluppo sanitario in Etiopia, Kenya, Sudan, Tanzania, Uganda, Sudafrica e Senegal. Nei paesi in cui opera l'AMREF è presente con centri sanitari e unità mobili di chirurgia, con prevenzione, vaccinazione oculistica, in grado di fornire assistenza medica alle popolazioni nomadi e rurali. Inoltre, attraverso il servizio di Flying Doctor, di dottori volanti, AMREF porta regolare assistenza specialistica e chirurgica a 70 milioni di abitanti nei villaggi più remoti, operando in 150 ospedali, compresi in un raggio di 1,7 milioni di chilometri quadrati, un'area grande come l'Europa occidentale. Quindi possiamo dire di dare un grosso augurio per questo 2015 all'AMREF che abbia dei buoni risultati come ha avuto fino adesso. Direi che sta facendo un ottimo lavoro, quindi c'è tutto il nostro supporto, anche come RUS.
Certo, hai dato affettuosamente, direi così, dei numeri, no? Molti numeri nella tua notizia. Ma dietro ogni numero, ogni unità di questi numeri grossi che hai dato, ci sono delle vite, ci sono delle persone, ci sono delle mamme ci sono dei bambini, quindi credo che attività di questo tipo, che partono dal volontariato, dal desiderio di aiutare chi soffre, siano veramente da sostenere. Quindi grazie per averci segnalato l'attività di questa grandiosa associazione che vogliamo ricordare, si chiama
Amrof.
AMREF,
Amrof.
associazione che opera appunto in Africa per il sostegno alla nascita e al
Certo.
parto.
E una cosa appunto che, se avete notato, quando parlavo di che impiega 1.000 persone in Africa, il 97% sono africani, quindi è
Dell'uomo.
gente europea che è andata ad aiutare, a dare
Sì,
volontariato,
quello è il
però ha
buono.
istruito il
Sì.
97% delle persone che ora sono lì sul posto, quindi ha creato un indotto che è quasi autosufficiente in un certo senso, ed è
Esatto,
quello
quasi.
l'obiettivo di
Esatto, la
tipo
formazione.
volontariato.
Credo
Quella che è
che
la
questo
cosa
sia
migliore, sì.
la cosa
un altro
fondamentale.
degli obiettivi di questo tipo di associazione è quello di formare degli operatori che, essendo del luogo, rimanendo sul luogo, sappiano essere anche proprio più vicini alle culture, alle abitudini, alle tradizioni del posto, delle persone che poi si trovano a curare.
Come anche tutte le altre associazioni che poi esistono di vari tipi di lavoro che insegnano, vogliono creare una specie di automazione, nel senso che loro dopo possono av andare avanti
Da soli.
da soli in tutto quello che per migliorare la loro vita quotidiana, ecco.
Sappiamo quanto è importante avere una mamma nello sviluppo di un bambino, quindi ben vengano queste cose. Mai più
Auguri
senza mamma.
a questa associazione, auguri all'AMREF che per il 2015 possa ampliare le sue attività e essere sostenuto dalla generosità di sempre più persone.
Bene, come vi dicevo nel lancio, la mia notizia parla di energia dalle nuvole. Non ogni nube porta la tempesta, proprio scrisse William Shakespeare nel suo Enrico VI. Lo stesso pensiero sarà venuto in mente a questo inventore russo che si chiama Andrew, che da quando studia un metodo alternativo per produrre energia elettrica dalle nuvole. Come? Tramite un piccolo dirigibile provvisto di una microturbina e di un sistema che impiega una vela verticale di 1.000 metri cubi, che imprigiona tra le sue fibre il vapore acqueo contenuto nelle nuvole all'altezza di oltre 2.000 metri di quota. Come funziona? Dunque, l'acqua raccolta viene trasferita verso un serbatoio posizionato a terra. Il dirigibile naturalmente è ancorato al suolo tramite dei cavi. Per mezzo di tubi speciali, il suo movimento produce energia cinetica, che mette in funzione le pale della turbina, producendo a sua volta energia meccanica, che sarà convertita in elettricità grazie ad un alternatore. Prima di essere immessa nella rete elettrica, però, questa energia elettrica prodotta dovrà passare in un trasformatore che ne abbasserà l'intensità, quindi alzando la tensione. Raggiunto il luogo di impiego, la corrente sarebbe servita tramite un trasformatore, subirà un processo inverso al precedente, cioè l'intensità sarà alzata e la tensione diminuita. Solo a questo punto l'elettricità sarà pronta per l'uso domestico. Quali sono i vantaggi di questo piccolo dirigibile che si chiama AIRES? Questa piccola centrale volante ha i costi contenuti, quindi si può realizzare con pochi soldi, e sfrutta una fonte di energia praticamente inesauribile. Inoltre è possibile produrre e distribuire anche acqua potabile. Sono circa 4 litri l'ora per ogni metro quadro di maglia. Quindi il suo impiego sarebbe prezioso anche in contesti dove la siccità o la mancanza appunto di acqua potabile crea carestie e vittime dovute a sete e malattie. Basti pensare per esempio agli interi territori del continente africano, ma anche nelle zone meridionali d'Europa, che sono vittime di un lento ma a quanto pare inesorabile processo di desertificazione. AIS, questo piccolo prototipo in via di sviluppo, non è il solo a cercare di sfruttare l'alta quota per produrre energia elettrica. Ci sono altri modi. Basti pensare per esempio alle fattorie del vento, che attraverso degli aquiloni sfruttano i venti di alta quota per produrre elettricità attraverso una macchina che interagisce con l'elemento e quindi lavora come una specie di gigantesco yo-yo. Produce energia cinetica che sarà trasmessa a terra attraverso queste funi, dove un alternatore le convertirà in energia elettrica. Quindi, dirigibili o aquiloni, nell'attesa di vedere nei nostri cieli queste sagome volanti, possiamo distenderci su un prato e guardare le nuvole, toccarle con un dito, e immaginare di prendere una scossa e accennare un fanciullesco sorriso, perché dai sogni più strani l'uomo è stato capace di realizzare le invenzioni più concrete, appunto come un sogno realizzato.
Dalle nuvole.
Veramente si sfrutta ogni elemento naturale, e io rimango affascinata a pensare a queste persone che guardando le nuvole si immaginano la turbina elettrica e la lampadina scossa che si accende in una casa.
Sembra fantasia, però è realtà.
Speriamo che si sviluppi in maniera concreta.
Sì, perché le nuvole poi insomma ci sono sempre.
Inesauribile.
Se parliamo
anche l'acqua, possiamo cavare anche l'acqua. 4 litri, pensate.
Ecco, questa è una cosa veramente molto interessante, perché è una risorsa nella risorsa.
Sì, sono due cose in una.
Che possono essere ricavate dalle regioni. Quindi andremo a fare le spremute di nuvole in giro,
soprattutto nei deserti. Bene, la regia penso che inserirà una base musicale sulle nuvole, quindi buon ascolto e ci risentiamo dopo.
La notte ti porta consiglio, magari domani stai meglio, ed ogni cosa ti sembra cambiata, forse tu non l'avevi osservato. Il cielo col buio è un presepe, le case diventano piccole, ed io che non riesco a mostrare emozioni, ed io che non riesco più a piangere. Mi sono messa la maglietta rossa, quella dell'ultima volta, quando mi hai detto noi dobbiamo parlare, e tutto il mondo ha cominciato a tremare. L'amore è una cosa da niente, non è come ti fanno credere, ed io che non riesco a sentire emozioni, ed io che non riesco più a ridere. Senza andata né ritorno, io consumo un altro giorno, confinandomi di niente. Tanto niente quello che hai lasciato dietro te. Senza andata né ritorno, sto sprecando un altro giorno in più per vivere e ricominciare, per sognare un cielo azzurro all'orizzonte senza nuvole. Sognare un cielo azzurro all'orizzonte senza nuvole. La notte si deve dormire e dormi. Se la tua vita ti appare diversa, magari sei tu che non sei più la stessa. Il cielo col buio è uno specchio, le case diventano lucciole, ed io che non riesco a mostrare emozioni, ed io che non riesco più a vivere.
Scendiamo dalle nuvole dopo aver ascoltato questo bel brano musicale a tema con l'ultima notizia di cui ci ha parlato Beniamino, e scendendo sulla terra parliamo di uova. si sta avvicinando quasi, direi, il momento della Pasqua, quindi è il momento propizio per parlare di questo elemento, di questo cibo che è estremamente comune, credo, nella nostra cucina mediterranea.
Beh, manca ancora un po' di tempo la Pasqua, però lo stesso.
C'è di mezzo il Carnevale, sì, però certo. Insomma, prima o poi arriverà anche Pasqua.
Le uova sono buone sempre, sì, comunque, sì. Ecco.
Vanno benissimo. Allora, l'uovo è un cibo, un alimento, come dicevo, noto, conosciuto, di ottima qualità, perché parliamo di proteine, di un buon valore, di un buon valore nutritivo, a un prezzo, direi, estremamente accessibile a tutti. Fare una buona frittata con delle verdure ci dà la possibilità di avere un cibo sano e anche, direi, economico, con la possibilità di saziarci e di sentire anche del buon gusto. Ma come facciamo a orientarci per la scelta delle uova da acquistare, se non abbiamo la fortuna di avere 4 galline che ci girano per il giardino o per l'orto, che ci producono direttamente le uova che andiamo con gioia a raccogliere dal pollaio? Vi sarete accorti ultimamente che il guscio delle uova riporta un timbro, ci sono delle sigle, dei numeri. Ecco, per orientarci nell'acquisto delle uova dobbiamo imparare a leggere questi numeri. Sono numeri o delle sigle, diciamo, abbastanza lunghe. Noi dobbiamo soffermarci sul primo numero di questa lunga serie di cifre e di numeri. Questa è la guida per districarsi. Allora, noi possiamo trovare dei numeri che vanno dal 3 allo 0 e che ognuno si riferisce al tipo di allevamento e di alimentazione delle galline. Parliamo dal numero più alto. Se troviamo un numero 3, vuol dire che quell'uovo è prodotto da galline allevate, attenzione, in gabbia o in batteria, quindi in situazioni di grosso affollamento. Il numero 2 si riferisce alle uova di galline allevate a terra, ma attenzione, possono essere state allevate a terra anche lì in spazi molto ristretti. Questo, il numero 2, non è garanzia che le galline abbiano avuto lo spazio necessario. Il numero 1, infatti, ancora si riferisce a galline allevate all'aperto in maniera intensiva, quindi ancora qui non abbiamo trovato il numero ideale. Il numero ideale è il numero 0, perché si riferisce a uova prodotte da galline allevate all'aperto in maniera estensiva, quindi con molto spazio a disposizione e con mangime biologico, perché anche il mangime che viene dato alle galline può creare un uovo di migliore o più scarsa qualità.
Quindi, scusa, ripeti un po' che numero dobbiamo guardare della cifra.
Allora, 3 per le galline arrivate in gabbia o in batteria, non positivo. 2 per galline allevate a terra, quindi non chiuse in gabbia, leggermente più positivo, ma ancora non abbastanza. Il numero 1 per galline allevate all'aperto, però in maniera intensiva, quindi così così, numero 0. Per le galline allevate negli spazi aperti, senza troppa restrizione nello spazio a disposizione per ognuno di loro, e che soprattutto sono state cibate con mangime biologico. Quindi attenzione anche all'etichetta, così, che possiamo vedere su una scatola di uova che ci dice uova biologiche. Dobbiamo andare ad aprirlo, dobbiamo aprirla questa confezione e vedere se veramente queste uova sono marchiate con il numero 0. Quindi più basso il numero e migliore è stata la condizione della gallina che ha prodotto quell'uovo, quindi migliore la qualità dell'uovo stesso.
Una gallina meno stressata, diciamo.
Esatto, una gallina meno stressata, perché pensiamo che le galline allevate in gabbia, in spazi ristretti, molte volte impazziscono, nel vero senso della parola, diventano anche aggressive, infatti vengono private di becco per evitare che si possano fare veramente del male fra di loro. In Italia si pensa che ci siano 40 milioni di galline in gabbia, che detto così fa veramente paura e quasi pena. Attenzione anche alle galline allevate nei capannoni, per cui, come dicevo prima, allevate a terra, non le gabbie sopraelevate, ma se non hanno avuto, se non hanno lo spazio necessario per muoversi, il minimo spazio per una gallina per essere libera di razzolare è almeno di 2-3 metri quadri a testa a disposizione. Quindi nei capannoni industriali, verrebbe da dire, questi non sono gli spazi. Attenzione, le uova biologiche, ripeto, con il codice zero, vengono invece da allevamenti estensivi, che comportano, in questo caso, almeno 10 metri quadri per ogni gallina.
Ah, quindi bello spazio. Molto...
Mangime biologico, cioè cereali e mais senza additivi chimici, senza proteine sintetiche, senza OGM e soprattutto senza farina di pesce. Questi sono gli alimenti da evitare se vogliamo avere delle...
Da pensare che non so se sono tanto diffuse queste uova con lo zero.
andiamo a cercarle, anche perché
andremo a scoprire se
vi dirò dopo, ci sono anche delle sorprese. Questo dà maggiori garanzie per il benessere degli animali, quindi per l'uovo che viene prodotto dall'animale. Sono maggiori garanzie per la nostra salute perché il settore biologico è molto più controllato dell'altro settore, perché deve rispondere a dei criteri ben precisi e deve essere certificato per legge. Quindi se noi troviamo un uovo con lo zero marchiato, sappiamo che è un uovo che viene da una produzione che è già tenuta sotto controllo, quindi soggetta a degli step di controllo ripetuti anche nel corso dell'anno, che sono poi una garanzia di salute. Quanto può costare un uovo biologico? In genere si va dai 35-50 centesimi. Attenzione, qualche centesimo in più, forse 10-15 centesimi in più del costo di un uovo che non è prodotto in maniera biologica. Quindi pensiamoci bene, quei pochi centesimi, forse un euro a frittata, che fanno però la differenza sulla qualità, sulla garanzia che quello sia un buon prodotto.
Poi forse anche nel gusto, penso che abbia un gusto magari migliore.
Esatto, volevo arrivare anche a questo, il gusto, il colore e la salute di tutti quanti. Quindi avendo a cuore la nostra salute e avendo a cuore anche l'incentivazione per la produzione di cibo sano, forse possiamo veramente metterci alla ricerca di queste uova con il marchio marchiate con lo zero iniziale. Ripeto, su ogni uovo un numero con più cifre, ma il primo deve essere il zero, lo zero, questa è garanzia di qualità.
Oggi faccio caso, perché non ci ho fatto mai caso.
Ecco, quindi vi lancio questa sfida, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, andate alla ricerca
dell'uovo zero,
dove non ci sia solo scritto biologico, dove non ci sia solo una bella foto nel cartoncino
della gallina che sembra che stia bene, no?
Della gallina felice, ma assicuriamoci che lo sia stata veramente per il modo in cui è stata allevata.
Bene,
grazie per questi consigli alimentari.
Sì, sono cose alla portata di tutti e ci fa piacere godere anche della buona cucina per la nostra salute.
Bene, siamo anche oggi, vi abbiamo allietato con le nostre buone notizie, quindi adesso non mi manca che salutarvi e a risentirci alla prossima puntata. Quindi saluto qui in studio da Beniamino,
da Luisa
e da Emanuele. Ciao, alla prossima.
Avete ascoltato? Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.